Vedi come si va lontano cercando di parlare di qualcosa che abbiamo molto vicino. Guarda, si sente il rumore, cloc, cloc, cloc.
Dei cristalli.
Questi sono i quarzi che ho appesi al collo, i cristalli che ho appesi al collo. Eh sì, è necessario andare lontano. E dicevamo che sì, che in effetti la Terra, il nostro pianeta, noi diciamo ah la Terra è formata da detriti. Da detriti di stelle ormai collassate, scomparse, che erano alla deriva, che si sono avvolti a spirale su questo nucleo incandescente e che si sono fusi su se stessi. Il nucleo incandescente, man mano che arrivavano detriti nuovi dall'esterno, man mano che arrivano nuovi dall'esterno, fondeva l'interno. Infatti il nucleo della Terra oggi è ancora in fusione. Guardate che noi della Terra conosciamo una piccolissima parte che è la crosta sottile, elastica come la buccia di una mela e come la buccia di una mela tutta corrugata, poi c'è uno strato sottilissimo appunto di mantello e poi c'è tutto un materiale in continua fusione. La Terra è un grande altoforno che continua a fondere materiale. C'è questa fusione che avviene su se stessa e che cosa fonde? Fonde quello che era il suo nucleo antico. Ogni tanto precipitano dentro questo fuoco all'interno della Terra delle faglie interne e altre ne vengono eruttate fuori. Si mantiene un equilibrio perfetto, c'è un equilibrio meraviglioso di pressione fra l'interno e l'esterno. La Terra mantiene questa sua bellissima forma proprio per via della pressione, della pressione dell'atmosfera sulla sua superficie, della pressione esterna, della pressione interna, della forza gravitazionale, dei venti. È un equilibrio meraviglioso quello su cui noi siamo sospesi. Così come è meraviglioso l'equilibrio che è il cane su cui vive tranquillamente una, due, tre, 10, 50 colonie di pulci, che vivono felicemente, beatamente, scorazzano insieme al cane, così come, sì, lo so che non è piacevole come immagine, magari ti sarebbe piaciuto di più l'idea delle farfalle, ma la pulce rende meglio l'idea. Le pulci scorazzano insieme al cane senza sapere dove il cane passeggi. E la nostra Terra passeggia, ma noi siamo lanciati, noi seduti sulle nostre sedie, ancorati alle nostre case, siamo lanciati a una velocità spaventosa su un bolide che sta ruotando nel cosmo, sta ruotando attorno a se stesso intanto e poi intorno al Sole. Ma il Sole non è che se ne sta fermo, il Sole ruota su se stesso e noi ruotiamo su noi stessi intorno al Sole, ma il Sole intanto ruota attorno a un altro sistema stellare e tutto questo sistema stellare a sua volta, composto da migliaia di altri soli, ruota attorno a un'altra galassia e tutti quanti insieme, tutti quanti allegramente, senza sapere niente, ruotiamo alle porte esterne della Via Lattea, che è talmente fitta di stelle che noi che la guardiamo a occhio nudo, la vediamo nelle notti d'estate e quando la vediamo non ci accorgiamo nemmeno che sono stelle. Talmente sono tante e talmente sono ammassate. Ci sembra una nuvola leggera, leggera, quasi un velo. Infatti la Via Lattea la chiamavano il velo della Madonna. E questa strisciolina di stelle talmente fitte e compatte che ci sembra un velo, che lo vediamo solo nelle notti più luminose d'estate. Ecco, noi ruotiamo tutti all'impazzata, ruotiamo tutti insieme allegramente, ma nel più assoluto ordine. Ordine si fa per dire, perché poi ogni tanto ci sono i bolidi sparati alla deriva.
Ma è un po' come la nostra composizione fisica,
certo,
no? Gli organi, le cellule.
Certo.
Ciò che è in alto, il principio è lo stesso.
Ciò che è in alto è uguale a ciò che è in basso. Dio ha creato tutto con la stessa formula. Con lo stesso compasso, con la stessa misura, ha creato la cellula più piccola, l'atomo più piccolo all'interno della cellula, le grandi galassie, le grandi nebulose, il grande universo, che funziona, tutto, attenzione, tutto nell'universo funziona sul moto di contrazione ed espansione. inspirazione ed espirazione, sistole e diastole, cioè il movimento di sistole e diastole nel cuore. Funziona tutto sullo stesso principio. Le cellule si contraggono su se stesse e poi si dilatano, assorbono acqua, si scindono in due. Una di queste due muore e l'altra nuova torna a contrarsi su se stessa, a raccogliere energia, poi si dilata e si assorbe acqua e si scinde nuovamente e va avanti così. E all'interno della cellula miliardi, miliardi, miliardi di atomi funzionano allo stesso modo. Tutti gli atomi ruotano in modo assolutamente ordinato, intanto intorno al proprio nucleo centrale, e poi ogni singola particella subatomica attorno alla sua orbita. Tutto nel più grande universo, nella più piccola particella di polvere, polvere. A noi sembra niente la polvere, guarda al microscopio la polvere, è enorme, fa paura. Quando si cominciano a fare le lezioni, le prime lezioni di fisica, quando cominci a fare, che so, istologia, biologia, quando ti mettono in contatto, quando attraverso il microscopio vedi l'infinitamente piccolo come l'infinitamente grande, si è quasi presi dal panico, si è presi da una sorta di disperazione, di paura. Le prime lezioni di biologia, quando ti accorgi che noi viviamo immersi in miliardi, miliardi di altre vite che non vediamo neppure, tante volte si è presi dal panico. E poi pian piano ci si fa una ragione, si continua ad andare avanti.
C'è da perdersi.
C'è da perdersi, c'è da perdersi, ma per fortuna noi siamo schermati. La nostra non conoscenza delle cose ci permette di andare avanti tranquillamente. Se noi sapessimo che cosa vuol dire soltanto mettere in bocca una ciliegia, che cosa ci mettiamo in bocca insieme alla ciliegia, se lo sapessimo veramente saremmo veramente presi dal panico. Oppure anche solo bere un bicchiere d'acqua, che cosa c'è in quest'acqua, da dove arriva, che cosa ha già visto. È una cosa, ma anche l'acqua che arriva in montagna, l'acqua che arriva dalla montagna, noi beviamo sempre la stessa acqua. Insomma, io volevo parlare di quarzi, com'è che siamo qui a remare in alto mare? In alto mare ancora non ci siamo avvicinati. Allora,
andiamo ai quarzi.
Mi sembra di aver chiarito il concetto che la Terra è un vero organismo extraterrestre. I veri extraterrestri, il vero extraterrestre è il pianeta Terra. Perché? Perché è composto da frammenti di non si sa bene cosa, ammassati l'uno sull'altro e fusi. Allora, così come dalla fusione tra la crema che è bianca e la marena che è rosa si creano o le striature così belle a vedersi dove i due colori sono separati, oppure un nuovo composto che è quella famosa crema rosa, allo stesso modo dalla fusione o dalla amalgama di due o più composti si ottengono dei composti nuovi. Allora, alcuni sono dei composti nuovi, ma alcuni potrebbero essere rimasti inalterati. Quindi ci possono essere dei composti nuovi fatti di sostanze stellari sconosciute. Composti nuovi che sono diventati rocce, che sono le cosiddette rocce metamorfiche. Le rocce metamorfiche sono quelle che vengono eruttate, arrivano in superficie quando i vulcani le buttano fuori, sono metamorfiche perché sono state fuse e trasmutate letteralmente in qualcos'altro. Sono budini, budini che poi diventano rocce. E per capire questo bisognerebbe andare su un'isola vulcanica e allora si vedono veramente le meraviglie della natura. Viviamo su un pianeta straordinario, veramente. Allora, le rocce metamorfiche sono queste che per fusione. Poi ci sono tantissimi tipi di roccia, ci sono i sedimenti, cioè quelle che nascono per infiltrazione, insomma. Torniamo al discorso che probabilmente potrebbero esserci delle rocce che hanno mantenuto intatti i loro componenti, che non si sono probabilmente, ci sono sicuramente, che non si sono fuse, o comunque che non hanno subito un processo di trasmutazione tale che ne ha scombinato e ricomposto gli elementi. Potrebbero esserci delle rocce? E ci sono, io dico potrebbero perché parto da lontano e poi pian piano vi porto a capire che è così. Io parto con l'ipotesi e poi pian piano vi porto a toccare con mano. Potrebbero esserci delle rocce che mantengono intatte le loro proprietà, le proprietà che avevano in un'epoca lontanissima e per noi del tutto sconosciuta, quando facevano parte di un organismo stellare, di un altro organismo stellare, e cioè di un mondo che aveva ormai terminato il proprio ciclo vitale, di un mondo, di un pianeta che poteva avere miliardi di anni, che ha terminato il suo ciclo vitale, che è esploso per cause che noi non conosciamo, può essere impattato con un altro pianeta, può esserci stato, noi non sappiamo cosa, c'è stata questa esplosione, questo pianeta è stato lanciato in miliardi di pezzi alla deriva nello spazio e hanno, questi frammenti hanno preso direzioni diverse secondo le varie correnti gravitazionali, secondo l'impulso, la spinta iniziale, secondo i venti cosmici, va a sapere. E sapete, si pensa che la vita sui pianeti possa essere stata seminata anche così.
Ma io ho già visto questo film, il pianeta Krypton.
Kryptonite. Quando hanno fatto sì, il pianeta esplodeva e allora hanno salvato il bambino mandandolo incapsulato dentro un'astronave,
sì,
con un cristallo particolare.
Esatto.
Ma la fantascienza ha sempre una parte di verità dentro di sé. Guarda che il discorso dello Stargate, della porta dimensionale, non è proprio come te la fanno vedere loro, che l'hanno tirato fuori, l'Egitto, il talismano, i pezzi che si ricongiungono, non è proprio così.
Però
esistono i varchi dimensionali, esistono e come?
Ma quindi scusi, tornando sempre due passi indietro, le famose sfere di cristallo dei maghi antichi arrivano anche da fuori?
No, 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 al tempo. Non è che arrivavano le sfere già belle
No,
pronte.
no, no, no.
I blocchi di quarzo, e
Sì.
noi non sappiamo da dove arrivano.
E il teschio
Tu,
di cristallo?
i teschi di cristallo. Questi teschi di cristallo di quarzo sono uno dei più grandi enigmi dell'umanità. Perché nessuna civiltà ha potuto lavorare, nessuna civiltà aveva una tecnologia tale da poter lavorare e levigare così perfettamente il quarzo, che è uno dei minerali, uno dei materiali più duri che ci siano sul pianeta, con un punto di fusione altissimo, una durezza, un'agglomerazione, tutto un suo modo di essere particolare, una sua energia particolare. Il quarzo è veramente un grande mistero. Se tu posi un cristallo di quarzo grezzo sopra un computer, il computer viene disturbato. Se tu metti il tuo cellulare acceso accanto a un cristallo di quarzo, si disturbano reciprocamente. Anche perché dentro al microfono, dentro al computer, dentro al cellulare ci sono dei quarzi liquidi, la cui energia interagisce con il quarzo solido posato sulla scrivania. E questo dei quarzi è un mistero molto grande. Dicevamo, ci sono, possono esserci, potrebbero esserci, ma ci sono sicuramente, dei minerali tali che hanno conservato intatte delle caratteristiche che avevano probabilmente, sicuramente, sul pianeta da cui sono arrivate, sul pianeta da cui sono state espulse. Con questa esplosione avvenuta chissà quando, chissà quale pianeta, chissà qual è l'esplosione, noi non lo sapremo mai, è inutile che ci sforziamo, tanto non lo sapremo. Probabilmente hanno mantenuto intatte delle facoltà, facoltà che la scienza odierna sta scoprendo molto molto lentamente. Vedi i cristalli liquidi, vedi tutta la nuova produzione di materiale a cristalli liquidi che ha rivoluzionato completamente la tecnologia. Una volta un orologio era veramente un'opera d'arte. Ma hai presente quante rotelline c'erano dentro l'orologio? E tutti questi bilancieri, doveva essere assolutamente perfetto. Un orologio era veramente un capolavoro. Doveva essere assolutamente perfetto, assolutamente bilanciato. Ma tu te li ricordi gli orologi come erano dentro?
Sì, mi ricordo le sveglie di mia nonna che quando erano rotte io le
Ah sì, tutti abbiamo
smontavo.
smontato le sveglie perché era troppo bello, ma gli orologi piccoli da polso erano veramente dei gioielli.
Sì.
E poi per far ruotare questi pernetti, per evitare che il metallo si alterasse, venivano fatti ruotare su due piccoli rubini, ma più di due, veramente servivano 17 rubini per assicurare il movimento dei pernetti e dei bilancieri. Perché il rubino, essendo, attenzione perché, di che cosa è fatto un laser? È fatto di un rubino attraverso cui passa la luce. E ve la butto lì e basta. Comunque, per assicurare la perfetta tenuta degli orologi erano necessari i rubini perché non si sarebbero alterati, non si sarebbero logorati con questo movimento costante e continuo. Paola, tu avevi visto quella bellissima mostra che si era tenuta qualche anno fa a Milano nella stazione centrale, nella sala presidenziale, dove erano esposti dei cristalli? Io ho tenuto una serie di conferenze lì ed è stato molto bello perché c'erano veramente dei cristalli straordinari fuori dal comune. C'erano dei cristalli di quarzo, un singolo cristallo, che avevano quasi 2 metri di lunghezza il singolo cristallo, 2 metri di lunghezza e un diametro di, cioè un diametro, sì, non la circonferenza, un diametro di almeno mezzo metro.
Che potenza!
Sì, infatti io ricordo che subito non ci avevo badato perché sopra c'era una bellissima scultura, preziosissima, veramente inestimabile come valore, di corallo posata su questo quarzo. Io subito ero talmente attratta dalla bellezza di questa scultura di corallo unica al mondo, che ho portato tutta la mia attenzione su questo meraviglioso corallo e mi avvicinavo alla vetrina per guardare e avevo la sensazione di qualcosa che mi colpisse allo stomaco e mi buttasse indietro. Dicevo, ma che succede che non riesco ad andare avanti? E allora ho distratto la mia attenzione dal corallo e l'ho posata sull'oggetto su cui il corallo era appoggiato, su questo gigantesco siluro di quarzo. Ho detto: ah, è questo che mi butta fuori, che mi impedisce di avvicinarmi. Cioè, non negativo, mi impedisce. Era talmente forte la spinta energetica che questo quarzo dava che facevo fatica ad arrancare, ad avvicinarmi al vetro. Non potevo, faceva veramente una barriera. Pensa, era quasi, quasi 2 metri di lunghezza, un singolo cristallo, un singolo cristallo. Ma pensa, si dice che il triangolo delle Bermude, questo famoso triangolo delle Bermude, metta in moto degli sconvolgimenti particolari nell'acqua, nell'aria, sulla terra, che fanno impazzire le bussole, fanno impazzire i sistemi di volo degli aerei, delle navi. Si dice che probabilmente queste anomalie, magnetiche, geologiche, e anche dell'oceano stesso, siano causate da alcuni enormi cristalli che sono sprofondati quando è sprofondata Atlantide. Sembra che la civiltà di Atlantide conoscesse molto molto bene l'uso dei cristalli, di cristalli immensi, di cristalli così grandi che sostituivano quasi le colonne dei templi. Sembra che la luce e l'energia stessa di Atlantide non fossero proiettate, non fossero utilizzate con i nostri sistemi, ma attraverso. Hai presente Stonehenge? Ecco, tu immagina una cosa di quel genere fatta con enormi cristalli di quarzo che messi in una sequenza particolare servivano da centrali di energia. c'è stato uno scrittore che ha fatto un'ipotesi più o meno di questo genere, lo scrittore, ma non mi ricordo il nome. Sì, certo che me lo ricordo. Charles Berlitz ne ha parlato nel suo libro sul Triangolo delle Bermude. E dice che probabilmente questi meccanismi, questi macchinari composti da enormi cristalli, probabilmente sono ancora attivi sotto l'oceano, sotto la sabbia, e probabilmente in determinate situazioni, di clima, di magnetismo terrestre, va a sapere, di influenze astrologiche, va a sapere di cosa, probabilmente a volte si determinano alcune condizioni che mettono nuovamente in moto questi meccanismi sepolti sotto qualche metro d'acqua. E allora, quando questi si rimettono in moto, succedono delle cose molto strane sulla Terra, agli aerei, alle navi, cose non piacevoli generalmente. Sembra che alcuni di questi meccanismi sprofondati con Atlantide siano ancora in funzione. Comunque, il discorso di Stonehenge, tu immagina, lo propongo. Tutti voi che siete in ascolto avete presente, no? Il duplice, triplice anello di Stonehenge, di monoliti, di pietre rivolte verso l'alto. Ecco, immaginate al posto di quelle pietre delle enormi colonne di quarzo. Guardate che un magnete è fatto così. Il magnete, che produce corrente nella batteria, c'è una serie di magneti, bacchettine di magnete, sistemate ad anello attorno a un contenitore qualunque a forma di anello, attorno a questo anello si mettono tutta una serie di bacchette, di bacchettine magnetiche, che sono i magneti. Poi, attaccata ad ogni bacchettina, c'è un filo di rame. Si avvolgono insieme questi fili di rame, si fa il cosiddetto avvolgimento e dall'avvolgimento si crea il magnete che produce energia. Ma no.
Ma la disposizione in cerchio, quindi la forma
E beh,
circolare.
certo, l'energia che continua ad avvolgersi su se stessa e si auto duplica, si autopotenzia,
Quindi
si
la
amplifica.
forma
Sì, ah beh,
ha un
certo.
compito ben
Eh
preciso.
certo, sì. Eh sì. Guarda il ferro di cavallo. Il ferro di cavallo, la calamita fatta a ferro di cavallo ha un polo positivo e uno negativo. È proprio soltanto per questo che l'energia poi rimane amplificata alla base. Ma questo del magnete è uno dei primi più semplici esercizi di elettromeccanica. Proprio i più semplici, quelli che fanno fare i ragazzi nelle scuole. Quando io ero bambino, mio papà mi insegnava un sacco di cose. Beh, in questo sento molto la mancanza di mio padre, perché lui era una mente leonardesca e poi aveva la passione per l'insegnamento. Ecco, penso che lui mi abbia trasmesso la passione per l'insegnamento. Lui non c'era nulla che non valesse la pena di essere appreso, capito e poi spiegato ad altri. E siccome io nella famiglia ero quella più predisposta, avevo un po' accentuati i suoi cromosomi, ero quella più predisposta ad ascoltare, apprendere, sperimentare e poi a mia volta andare a raccontare ad altri. È una cosa che ho sempre fatto e questo mi manca molto di mio padre, questo volermi spiegare a tutti i costi qualcosa che poteva essere dal volo degli uccelli, ai moti dell'acqua, all'ebollizione dei liquidi. E ho imparato da lui questa passione e ho la passione di comunicarla agli altri. Quando io racconto delle cose, adesso che ti raccontavo dell'avvolgimento elettrico, te la stavo raccontando esattamente come lui l'aveva raccontata a me. Mentre io ti raccontavo questa cosa, vedevo le sue mani che avvolgevano questi fili di rame intorno a quest'anello, intorno alle bacchettine, e poi mi faceva vedere come si accendevano le lampadine. Dove eravamo rimasti, Paolo? Ho perso il filo in modo definitivo.
A immaginare
Ah,
Stonehenge
sì,
con i
immaginare
cristalli.
Stonehenge. Sì, i grandi templi di Atlantide producevano energia in questo modo. Guardate che noi non facciamo altro che scimmiottare il passato senza capire esattamente che cosa stiamo facendo. Avete presente quelle belle immagini che ci arrivano dall'Egitto? i grandi gioielli dell'Egitto, gli Egizi che discendevano dall'Atlantide e che probabilmente dagli Atlantidei avevano imparato qualcosa, perché sembra che in Atlantide conoscessero il fatto che il continente si stava inabissando, e i saggi hanno diviso questa conoscenza, hanno inviato i loro emissari in punti diversi del pianeta proprio per poter salvare parte della loro conoscenza. E parte di questa conoscenza è stata inviata in Egitto. Sembra, perché non c'è nulla di certo. Ma gli Atlantidei conoscevano così bene il potere di pietre e cristalli che probabilmente avevano creato dei marchingegni della forza cioè del tipo di telecomandi, dei meccanismi che non sono meccanismi, perché noi per meccanismo vogliamo vedere le ruote, le cinghie, gli ingranaggi, non meccanismi in questo senso, qualcosa tipo un telecomando che magari era soltanto un cristallo di un determinato colore attraversato dalla luce che apriva e chiudeva le porte di un tempio. O che apriva e chiudeva il tetto pensile di una casa, o che accendeva e spegneva le luci. E per comodità, dove vuoi portare questa bella serie di telecomandi di cristallo che mettono in moto, accendono e spengono luci, spostano oggetti, magari fanno anche camminare a 10 centimetri da terra gli oggetti e tu ci puoi sedere sopra e quello ti trasporta, chi lo sa? Il sistema più comodo era quello di appenderseli al collo, o ai polsi, o alle dita. E noi tontoloni non lo sappiamo più, non ce lo ricordiamo più. Qualcuno degli gli ultimi Atlantidei, che sono stati i primi Egizi, forse conoscevano il segreto di queste grandi pietre incastonate nei loro pettorali. Hai presente che gioielli enormi, pettorali, che ti prendevano tutte le spalle, tutto il petto con tante pietre incastonate? Forse la pietra blu serviva una cosa, la pietra rossa un'altra, quella gialla un'altra. Forse erano, passatemi il termine, telecomandi che azionavano determinate cose. Poi noi abbiamo perso questa conoscenza, ma continuiamo a portare la pietra colorata al collo, al dito, al polso. Guardate le vecchie immagini, moltissime donne avevano la pietra colorata al centro della fronte, sistemata non so bene come, con le catenelle, non avvitata naturalmente, sistemata con le catenelle, fermata all'acconciatura, la pietra colorata al centro della fronte. Le stesse donne indiane ormai hanno perso l'abitudine, hanno il punto rosso al centro della fronte, ma le donne più ricche hanno il rubino fermato al centro della fronte. Il rubino, quel famoso rubino che serviva negli orologi, che serve oggi in questa sofisticata arma ancora pressoché sconosciuta, che è il laser, che non è soltanto un'arma, ma è uno strumento che serve a un sacco di cose. E che cos'è il laser? È un rubino attraverso cui, un rubino tagliato in un determinato modo, e che quindi ha un sistema di allineamento dei suoi componenti interni, un sistema ottico perfettamente allineato, la sua cristallizzazione è perfetta in una direzione, e attraverso questo rubino purissimo si fa passare un raggio di luce, più o meno potente, e a seconda della purezza del rubino e della potenza del raggio di luce, dell'inclinazione del raggio di luce che lo attraversa, noi possiamo avere il laser, ce n'ho io uno in casa, ogni tanto lo uso per puntarlo sui punti dolenti della sciatalgia come antinfiammatorio, che non brucia, non dà fastidio, e ci sono laser così potenti che tagliano in due l'acciaio di una cassaforte. Tutto dipende dall'intensità della luce, del raggio di luce che viene fatto passare. Per cui vedi come man mano che la scienza procede e impara determinate cose, il mondo dei cristalli gli si apre davanti. Questa del laser è una. Questa della scoperta del laser è molto recente. Sembra che il laser e l'utilizzo delle fibre ottiche provenga dall'osservazione, dallo studio di alcuni dei rottami di quella famosa astronave di Roswell. probabilmente altrove conoscono molto bene l'uso dei cristalli, cosa che noi abbiamo perso e dimenticato, ma dimenticato da milioni di anni, o perlomeno non lo abbiamo ancora scoperto, cominciamo a scoprirlo appena adesso. Ma i quarzi, nella maniera più semplice, stanno cominciando a girare sempre di più nelle nostre case. Siamo sempre più attratti dalla bellezza dei quarzi e ce li scegliamo anche solo come fermacarte sulla scrivania, come fermaporte, quei bei quarzi grossi che si mettono per terra per fermare le porte. Sì, sembra che fermino le porte, ma invece hanno una punta diretta in un modo tale che chi gli passa accanto riceve una bella scarica energetica, e se ha della negatività nella sua aura, quest'aura, la negatività si dissolve e quando ti entra in casa ha l'aura pulita. Vi ringrazio per l'ascolto. E adesso stacchiamo un attimo la spina. Dimenticate tutto quanto è stato detto e fatto fino a questo momento. Prepariamoci a recitare insieme la grande invocazione, che è un momento in cui tutti quanti noi ci uniamo a formare un grande cerchio di luce, e al centro di questo cerchio mettiamo persone che hanno bisogno d'aiuto, persone o situazioni. Grazie per l'ascolto, ripetete da casa mentalmente, serenamente, con molto amore la grande invocazione. A presto. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia e aiutateci a fare la nostra parte.